L'economia è un campo di studi molto vasto e sono contento di appartenere alla sua corrente principale. E per come la vedo io, non c'è nulla di strano nel mio approccio. Credo che la maggiore influenza sul mio modo di pensare l'economia provenga da Adam Smith. Può essere utile quindi che racconti come interpreto la sua teoria economica. Da un lato c'è l'importanza delle persone, degli esseri umani, ciò che li motiva, perché fanno quello che fanno, come interagiscono gli uni con gli altri. Dall'altro ci sono le istituzioni a cui io sono particolarmente interessato. Viviamo in un mondo in cui ci sono varie istituzioni statali e varie economie di mercato, ed è la loro combinazione a produrre i risultati economici che vediamo. Adam Smith, lui, professore di filosofia a Glasgow, arrivò a questi temi dopo aver scritto il suo primo libro, La teoria dei sentimenti morali, che era un libro su morale, etica e buon governo. La ricchezza delle nazioni, il suo libro di economia, venne dopo. C'è dunque la necessità di comprendere le questioni di etica economica e il bisogno di intendere le scienze economiche in termini di cos'è che determina un certo evento, evitando che l'etica mascheri la questione senza farci capire perché ci poniamo questa domanda. Perché senza questa attenzione non credo si possa ottenere una buona teoria economica. Penso sia fondamentale dare all'etica il suo posto nell'economia, un posto molto importante, senza però confondere il suo ruolo con quello della scienza. Dunque, l'importanza delle istituzioni, così come quella delle persone, è centrale, e l'insieme delle due cose costituisce quell'approccio alla teoria economica che Adam Smith ha proposto e con cui io mi riconosco. Perciò se qualcuno dice «sono diverso dagli altri», beh, io direi piuttosto che costui è diverso dalla tradizione che deriva da Adam Smith, mentre io mi vedo molto in quella tradizione. La teoria della scelta sociale è un argomento molto interessante. Risale al XVIII secolo. 20 matematici, in particolare il marchese di Condorcet, Bordat e qualche altro, attivi prevalentemente nell'Accademia delle Scienze francese, erano molto interessati al problema di come possono essere aggregati preferenze, idee, valori di persone diverse, per dare una valutazione complessiva sulle scelte di un gruppo. Erano interessati alle elezioni, in particolare a quelle dell'Accademia delle Scienze francese, ma anche in generale di un paese in relazione al sistema democratico. La teoria però si collega anche col problema di vedere come funziona una società fatta di molte persone. E per far questo bisogna mettere insieme gli interessi della molteplicità delle persone che fanno parte tutte della società. Non se ne può prendere nessuna come unica determinante di che cosa è bene o male per la società. Bisogna quindi considerare come vanno le loro vite, il reddito, la disoccupazione, le loro libertà fondamentali, se possono fare ciò che vogliono o hanno mezzi per comprare quello di cui hanno bisogno, in che misura riescono ad evitare la povertà, se sono nella condizione di esercitare la libertà di scelta che vorrebbero avere. Tutti questi aspetti si collegano con la valutazione di quella che chiamiamo economia del benessere. Ora, Condorcet in realtà non era solo un matematico, ma si occupava anche di temi sociali. E oltre al suo lavoro come matematico, scrisse una serie di articoli e libri su questi temi, raccolti nell'Esquisse. Inoltre era un grande ammiratore di Adam Smith. Infatti tradusse in francese uno dei libri di Smith e sua moglie tradusse parte di un altro dei libri di Smith. Appartengono dunque alla stessa tradizione. Da molti punti di vista hanno gli stessi interessi. La società è composta da molte persone. Bisogna riuscire a vedere come va la società e come si evolve mettendo insieme gli interessi di persone diverse. Per farlo si può usare un'indicazione che era presente negli scritti di Condorcet e fra i matematici francesi del XVIII secolo, che fu ripresa da Kenneth Arrow nel XX secolo. Il suo articolo più importante è del 1950. Il suo libro, Scelte sociali e valori individuali, uscì nel 1951. Mi ricordo di averlo letto e di averne sentito parlare alla radio a Calcutta nel 1951. Mi ero appena trasferito dalla mia scuola a Calcutta, al Presidency College, e uno dei miei compagni di classe aveva visto quel libro appena uscito. Andava a prendere a prestito i libri in una libreria. Non avevamo molti soldi, ma il libraio era molto gentile con noi. Ci dava un libro e, affinché non lo sporcassimo, lo copriva con un foglio di giornale. Me lo portò un giorno, doveva essere i primi di gennaio o febbraio del 52, poco dopo che il libro di Arrow era uscito, e mi disse: «Amartya, questo è un libro che ti interesserà moltissimo». Kenneth Arrow si è occupato dell'economia del benessere, di come si possa andare al di là di giudizi semplici, come il ritenere che se la vita di ciascuno migliora, allora la società va meglio. Nello studiare come fare valutazioni più complesse, si imbatté in un teorema di impossibilità, che poi si è rivelato essere una generalizzazione di ciò di cui si era già occupato Condorcet. Condorcet fu il primo a considerare ciò che ora è noto come paradosso del voto, secondo cui se ci sono tre persone, una preferisce A a B e a C, un'altra preferisce B a C e ad A, e la terza preferisce C ad A e a B. Allora, in una votazione a maggioranza, A vincerà su B, B vincerà su C e C vincerà su A, creando una situazione circolare. Condorcet pensava che questo paradosso indicasse l'esistenza di un problema reale nel processo della decisione. Condorcet seguì una sola direzione per risolvere questo tipo di problema, quella di una maggiore discussione pubblica. Era infatti un grande sostenitore dell'istruzione, in particolare di quella femminile. Penso sia stata la prima persona a teorizzare l'importanza dell'istruzione femminile e a tracciare la connessione che oggi tutti i demografi tracciano tra l'istruzione femminile e l'abbassamento dei tassi di fertilità. Perché l'istruzione mette le donne in condizione di ragionare e far sentire la loro voce e quindi di scegliere di non avere continuamente bambini da accudire. Kenneth Arrow però non indagò abbastanza sul dialogo tra le persone. Fu James Buchanan, nella teoria della scelta pubblica, a seguire questa direzione e ad indagarne molto le varie connessioni. Kenneth Arrow invece studiò molto di più gli aspetti matematici relativi all'aggregazione delle preferenze degli individui e andò incontro a problemi via via più difficili, così che quando pubblicò il suo Teorema dell'impossibilità, che è il cuore del libro del 1951, mostrò che a partire da assunti molto semplici, come che se tutti preferiscono X a Y, la società sta meglio con X che con Y, se si vuole scegliere fra X e Y, si devono considerare le preferenze solo per queste due, e non altre alternative irrilevanti. Queste sono condizioni molto semplici. Se a queste si vuole aggiungere un ordinamento, X è meglio di Y e Y è meglio di Z, dovrebbe voler dire che X è meglio di Z e non che Z è meglio di X. Queste condizioni non potevano stare assieme e questo problema generò una sfida. Incontrai questo problema nel 1951. Ci lavorai e riuscii a mostrare che il teorema può essere provato molto più semplicemente usando solo una matematica elementare. Ma allo stesso tempo ero interessato a come superare quel problema. Fondamentalmente ciò a cui sono arrivato nel contesto dell'economia del benessere è che bisogna introdurre ciò che gli economisti chiamano confronti interpersonali di benessere. Per esempio, se si vuole dare priorità agli interessi della persona che sta peggio, bisogna confrontare le vite delle persone e dire questa persona sta meglio di un'altra. Questo non fa parte né dello schema di Condorcet né di quello di Arrow. Dovevo dunque capire come si può incorporare il confronto interpersonale in modo sistematico nell'economia del benessere. Questo era uno degli aspetti da considerare. E poi c'erano altre cose che assorbivano la mia attenzione nell'economia del benessere. E in qualche modo sono rimasto incollato lì per il resto della vita. Penso che la teoria della scelta sociale sia il tema principale su cui ho lavorato in tutto quel periodo. Oltre al lato che riguarda l'economia del benessere, c'è anche un lato relativo al voto, che è il problema dell'aggregazione politica. Il problema dell'aggregazione, nel contesto dell'economia del benessere, è un po' diverso da quello che si ha quando si tratta di elezioni, referendum e democrazia. La ragione è che i confronti interpersonali sono cose ovvie da usare quando si tratta di valutare il benessere economico. Ad esempio, l'Italia sta meglio oggi di un anno fa? In che modo può stare meglio? E così via. Dall'altro lato, in quel particolare contesto, bisogna guardare a come stanno andando le vite delle persone più povere in confronto a quelle più ricche. Bisogna considerare la disuguaglianza, che è certamente una questione di confronto interpersonale. Nel contesto della politica e della democrazia, questo non può essere fatto. Una persona, un voto, e dunque quel paradosso, il paradosso di Arrow, solleva un diverso tipo di problema per la democrazia. E infatti molti, quando uscì il libro nel 1951, presero il teorema di Arrow come una dimostrazione del fatto che la democrazia non potrà mai funzionare. Ma non era niente del genere, ovviamente. Ciò che viene detto è che alcune regole di voto, come quella della maggioranza, anzi tutte le regole di voto, hanno una qualche forma di contraddizione. Dunque bisogna chiedersi, come si possono evitare le contraddizioni? Ci sono due modi. Il primo è che se le preferenze delle persone hanno qualche connessione l'una con l'altra, anche il voto a maggioranza porta a risultati coerenti. Parte del mio lavoro si è occupata di quella teoria politica, cioè quali sono le condizioni perché il voto a maggioranza sia coerente, non solo quali sono le condizioni sufficienti, come dicono i matematici, ma anche quali sono quelle necessarie. Scrissi perciò un saggio insieme a un mio studente, Pratantia Patnai, sulle condizioni necessarie e sufficienti per maggioranze coerenti. Questo è un modo di guardare al problema. C'è un altro approccio, che è quello di Condorcet, seguito in particolare da James Buchanan e dai teorici della scelta pubblica del suo filone, secondo cui la regola della maggioranza porterà sì ad una contraddizione, ma le persone lo capiranno. e si siederanno a parlarne e si metteranno d'accordo dicendo: ok, io rinuncio a questo, ma perché tu non rinunci a quello? E quindi si può dire è una questione di compromesso. E i compromessi sono spesso razionali. La democrazia diventa dunque, come la politica, l'arte del possibile, e ogni democrazia, ovviamente, implica questo dare e avere. Non può esserci democrazia senza dare e avere. Ed è per questo che l'idea moderna di democrazia, indagata da teorici politici come John Rawls, Jürgen Habermas e altri, secondo cui la democrazia deve essere vista principalmente come esercizio della ragione pubblica, è diventata molto importante. Il mio stesso lavoro sulla teoria della giustizia, ho scritto un libro che si intitola L'idea di giustizia, si occupa molto di democrazia e di ragione pubblica. Quindi, da un lato, mi interesso di problemi di economia del benessere relativi alla disuguaglianza, alla povertà, a come si possono valutare, perché sono l'oggetto di preferenze democratiche, voti democratici e decisioni democratiche. Dall'altro lato c'è anche il problema di come reagiamo l'uno alle cose dell'altro. Ok, questo è il punto di vista di una minoranza, ma tolleriamo le minoranze a condizione che a loro volta le minoranze tollerino alcune cose che la maggioranza vuole succedano. Queste sono questioni che riguardano il dialogo. Non posso pensare alla democrazia senza dialogo. Credo che la prima persona a enfatizzarlo sia stata ancora il marchese di Condorcet in Francia. In Francia e in Italia, dopo la Rivoluzione francese, non c'era abbastanza dialogo. C'era molta intolleranza, come si sa. Le idee di Condorcet avevano influenzato la Rivoluzione francese, ma una volta che la Rivoluzione avvenne, moltissime persone furono perseguitate perché non erano d'accordo con le scelte della maggioranza sul benessere sociale o qualunque cosa fosse. E pare che alcune persone stessero per uccidere Condorcet, mentre in realtà si suicidò. Quindi quella che ci ha lasciato è una grande idea, una forma di moderazione. L'ascoltare gli uni gli altri e il parlare gli uni con gli altri. Ma lui non ne beneficiò, perché nel periodo del terrore le persone non erano disposte a parlare le une con le altre, e lo avrebbero certamente ucciso se non si fosse suicidato. Questa fu la fine tragica della sua vita, ma allo stesso tempo è un gigantesco inizio per una fase di impegno della democrazia, ovvero che cosa si può fare se si guarda alla democrazia come esercizio della ragione pubblica? Il confronto interpersonale fra esseri umani diversi è davvero centrale nella teoria della giustizia, perché questa riguarda la società, come stanno andando le cose. In sanscrito c'è una grande distinzione per le questioni in ambito legale, che riguarda l'uso di due parole. È la distinzione fra l'idea di niti, quanto sono buone le leggi o quanto sono giuste, e naya, ossia quanto è buona l'intera società, tenendo conto delle leggi, ma anche di come stanno andando le vite delle persone. I teorici sanscriti, più di 2000 anni fa, rimarcavano questa distinzione. Un buon modo di capirla è quello di considerare l'affermazione spesso ripetuta da Ferdinando, l'imperatore del cosiddetto Sacro Romano Impero: sia fatta giustizia e perisca pure il mondo. Questo potrebbe essere un esempio di niti, le leggi sono giuste. Ma se il mondo perisce, non può esserci naya. Il naya deve considerare che cosa succede alle vite delle persone. Io credo che il confronto interpersonale richieda di tener conto del benessere delle persone, ma anche di quanta libertà hanno di condurre un tipo di vita rispetto ad altri. È un punto di vista che pone al centro l'essere umano, e gli esseri umani sono considerati nei termini del loro benessere, della loro libertà e, se si vuole espandere il concetto, dei loro diritti. Questo fa parte della teoria di Inaya. Il mio libro, L'idea di giustizia, che si basa molto sulla teoria della scelta sociale, è in realtà un'elaborazione dell'idea di Inaya. Inoltre spiego perché non accetto una teoria basata su miti e sulle istituzioni. Ho imparato molto da John Rawls, dalla sua teoria della giustizia. Mi penso in molti sensi come un suo discepolo, ma non sono d'accordo con lui quando conclude che sia adeguata l'idea di una istituzione giusta. La giustizia di una istituzione, a mio giudizio, può essere valutata solo vedendo che cosa fa alle vite umane, agli esseri umani, che effetto ha su di essi. È Naya ciò che io voglio. Bisogna considerare molti aspetti, non solo come creare istituzioni ideali, ma come riuscire a capire come vanno le cose per i singoli individui quando ci sono differenti situazioni. Per esempio, nel Mahabharat, un poema epico indiano, c'è una parte chiamata Kita, in cui c'è una famosa disputa. Ora sto per essere eretico. In essa Krishna, che è un'incarnazione di Dio, sta argomentando contro Arjuna, che è un grande eroe del poema. Si sono riuniti. È poco prima che cominci la guerra. Arjuna dice: «So che siamo dalla parte giusta, ma in questa guerra moriranno così tante persone. Può essere questa la cosa giusta?» E Krishna dice: o deve esserlo, perché è nostro dovere fare la cosa giusta, qualsiasi cosa accada. Arjuna non è convinto, ma alla fine si convince principalmente, ed è la ragione per cui sto facendo questo esempio, perché Krishna è l'incarnazione di Dio e sta dicendo alle persone che devono fare il loro dovere, qualsiasi cosa accada. Arjuna vi si sta opponendo. Nel contesto della mia teoria della giustizia, della mia idea di giustizia, io sto più dalla parte di Arjuna. Non bisogna andare a vedere se le persone stanno facendo il loro dovere, ma come vanno le loro vite. La questione centrale è questa. E si può applicare anche alle politiche economiche europee di oggi, che hanno gravemente fallito. Non perché le istituzioni siano sbagliate. Sono disposto a esprimermi in loro favore, ma perché hanno peggiorato le vite delle persone, senza necessità. Dunque la mia è una critica basata sul Naya. Lo dico applicando un ragionamento economico, ma in ultima istanza sono la filosofia e l'etica che entrano nel ragionamento. Esse giudicano la giustizia di una società in base al tipo di vita che gli esseri umani riescono a condurre in quella società. Esempi sulla distinzione fra Naya e Niti possono essere individuati in ogni contesto. In economia, politica, sociologia e così via. Faccio un esempio economico. L'attuale crisi economica, che in realtà iniziò nel 2008 come crisi del capitalismo di mercato, generò una crisi gigantesca. Certamente l'allentarsi del controllo sull'economia di mercato ha giocato un ruolo importante. Gradualmente, a partire dal presidente Reagan in poi, negli Stati Uniti le regole che governavano il mercato sono state progressivamente indebolite. Comunque, quando nel 2008 arrivò la crisi, molte delle istituzioni finanziarie non avevano alcuna limitazione né responsabilità. Erano in una situazione che in effetti Adam Smith aveva discusso nella Ricchezza delle Nazioni, quando parlava della bolla del mare del Sud e citava quello come il momento in cui ci fu bisogno di un controllo da parte del governo. Smith è spesso considerato come il grande guru dell'economia di mercato, ma qui dice perché mercati senza restrizioni possono finire male, a meno che non ci siano anche politiche governative appropriate. Smith pensava al fatto che alcune persone erano disposte a sopportare rischi giganteschi, prendendo a prestito denaro a tassi di interesse molto alti, tagliando fuori tutti gli altri. E quando crollarono, perché le loro aspettative non si realizzarono, collassò l'intera economia. Questo perché il denaro era stato sottratto a tutti gli altri ambiti produttivi dalla speculazione. Curiosamente, pensando che il libro di Smith è stato scritto e pubblicato nel 1776, nel 2008 siamo arrivati ad una situazione molto simile. Molto denaro era stato investito in capitale finanziario, vari tipi di derivati e fondi speculativi. Era arrivato anche molto denaro dalla Cina, che i cinesi volevano inserire nell'economia globale. Il denaro aveva un costo molto basso e fu usato per produrre un mondo molto volatile. In aggiunta ci fu il tentativo di generare profitti prestando denaro, in particolare da parte delle banche, per costruzioni in cui il valore dell'edificio era inferiore a quello del prestito. Tutto ciò alla fine ha prodotto un terribile risultato. Si tratta di una crisi dell'economia di mercato, ma il modo in cui si è sviluppata ha danneggiato le vite delle persone. Per rimediare alla situazione, il governo americano, ma anche in qualche misura quelli europei, hanno operato per salvare le banche e le istituzioni finanziarie. C'erano già molti problemi a livello di governo, in ogni caso, e anche in Europa, ma in aggiunta a questi, i giganteschi salvataggi hanno prodotto enormi deficit, sia in America che in Europa. A quel punto è sembrato che si dovesse tagliare la spesa pubblica. Ciò ha comportato spesso il taglio del welfare. Gli Stati Uniti non hanno un sistema sanitario nazionale. Il piccolo tentativo fatto da Obama di costruirne uno ha trovato una forte opposizione, perché usa risorse pubbliche. Similmente si sono fatti tagli in Europa, in parti della zona euro, ma anche in Gran Bretagna hanno tagliato una gran parte dello Stato sociale. Bisogna fare una precisazione. Sicuramente serve una riforma dello Stato sociale, ma non è stato questo a generare la crisi. Perfino la Grecia, nel 2008, aveva un tasso di crescita del 4%. Da allora è stato continuamente in discesa, tanto che oggi ha un PIL più basso del 20% rispetto a quello che aveva prima che cominciassero tutti i programmi di aggiustamento. Dunque ci sono queste regole, che sembrano sensate. Se hai un deficit, tagli il deficit, ma hanno finito per essere sbagliate. Perché non hanno né prodotto istituzioni stabili nel lungo periodo, né vite migliori per le persone. In termini di NAIA è stato un grande errore, e nel lungo periodo è un errore anche per il NITI, perché l'euro è diventato uno svantaggio. Sembra una buonissima idea l'euro, ma se si eliminano tutte le istituzioni legate alla politica monetaria, quando non si ha una politica fiscale, ma solo un'unione politica, non c'è nessun margine di aggiustamento per economie come quelle di Spagna, Portogallo, Grecia o Italia. Vi trovate come chiusi in una scatola, avendo pensato puramente in termini di regole. Quindi il NITI non è una buona guida per una buona società. Non è nemmeno un buon criterio per pensare a come procedere, perché bisogna pensare costantemente a come ne risentiranno le vite delle persone. La dichiarazione di Ventotene del 41 e quella di Milano del 43 volevano l'Unione Europea, ma volevano prima un'unione politica. Ciò che abbiamo invece è un'unione monetaria, che non è sostenibile a causa dell'inflessibilità, perché sono necessari aggiustamenti dei tassi di cambio per rendere competitiva la Grecia e l'Italia, la Spagna, il Portogallo. E invece questi paesi subiscono sempre più tagli, e ogni volta che tagliano, per una ragione keynesiana, l'economia scende un altro po'. La spesa di qualcuno, come ha detto Keynes, costituisce il reddito di qualcun altro. Quando si è in una spirale discendente, è una situazione terribile. Ora siamo bloccati in questa situazione in cui la politica istituzionale si è rivelata sbagliata. Questo si può affermare non solo guardando al risultato, ovvero a quanto stanno male le persone e a quanto è aumentato il livello di povertà nell'Europa del Sud. Un risultato non necessario, perché credo causato dall'applicazione di cattive teorie economiche. E qui invoco Smith di nuovo, quando affermò che è molto importante considerare come funzionano le istituzioni quando supportano il mercato. E si chiese: perché abbiamo bisogno di una buona economia politica? Smith disse che ci sono due risposte. La prima è che una buona economia politica rende le persone più ricche e dunque in condizioni di spendere come preferiscono. La seconda è che una buona economia rende lo Stato più ricco. Così lo Stato può svolgere il suo dovere di fornire servizi pubblici. Questo consiglio di Smith è stato trascurato totalmente da molti economisti, che affermano di essere discepoli di Smith e che invece il primo rimedio che hanno applicato è stato ridurre la spesa pubblica. E queste economie stanno continuando ad andare giù. Penso che siamo finiti in una situazione che avremmo potuto evitare riflettendo attentamente non solo sulla scienza dell'economia, ma anche sull'etica dell'economia. E ignorando la compresenza dei due aspetti, credo che siamo finiti in un pasticcio che non era per nulla necessario. Sono sempre stato a favore del fatto che gli economisti siano influenzati dal pensiero filosofico, perché mi sembra molto importante che gli economisti tengano a mente il ruolo della filosofia nel farci capire come agiscono gli esseri umani. Questo è il punto centrale della teoria detta della razionalità. E anche quali motivi hanno gli esseri umani per agire. Questo influenza anche il modo in cui effettivamente agiscono. Non sono la stessa cosa, ma sono cose collegate. Sfortunatamente, il filosofo che ha avuto la più grande influenza sugli economisti è stato Jeremy Bentham. La sua è una teoria molto semplice sul bene e il male. Il bene è l'utilità, solo felicità e nient'altro. E il bene per la società è la somma delle felicità. Ma questo è un punto di vista molto limitato. Dobbiamo infatti considerare anche che cosa piace fare agli esseri umani. Noi diamo molto valore alla nostra libertà, alle molte cose che possiamo fare che sono importanti per la nostra libertà e che possono o meno migliorare la nostra felicità. Non lo sappiamo bene quali sono questi aspetti, e voglio dire, possiamo diventare felici perché abbiamo esercitato la nostra libertà. Ma la felicità è un derivato. Se si cerca solo la felicità e nient'altro, credo si perdano i fondamenti dell'economia utilitarista. Questo è un aspetto fondamentale. Adam Smith in realtà ne aveva parlato nella Teoria dei sentimenti morali. E credo che in qualche misura stesse anche criticando il suo grande amico, David Hume, accusandolo un po' di avere un debole per la prospettiva basata sull'utilità soggettiva. Smith aveva argomentato che è molto importante vedere quali siano i ragionamenti dietro a ciò che vogliamo. Non è solo la felicità da prendere in considerazione, ma la ragione della felicità. Perché a tutti fa piacere essere lodati, ma è importante chiedersi cosa ci rende degni di lode. Non basta dire che ci piace la lode. Questo è un tema molto importante, perché alla fine siamo creature che ragionano. Credo che l'utilitarismo faccia una grave ingiustizia all'economia degli esseri umani, ipotizzando che essi abbiano semplicemente emozioni e reazioni come il cane di Pavlov in risposta a uno stimolo. Ma noi possiamo anche pensare: io sto abbastanza bene, ma questa società è terribile. Se dico ciò, non c'è niente di sbagliato. Niente di incomprensibile. Non c'è nulla di strano nel poter dire che la mia vita è buona, ma non credo di volere questo tipo di società. Gli economisti, prendendo spunto dall'utilitarismo, hanno fatto, a mio giudizio, due passi falsi piuttosto gravi. Uno fu nella teoria della razionalità, tendendo ad ipotizzare che la massimizzazione dell'interesse personale debba essere l'unico modo per capire la razionalità. Oppure, detto altrimenti, che il più alto grado del nostro ragionamento stia nel trovare che cosa ci rende individualmente ricchi. Ma questo tralascia quasi tutti i temi su cui le persone hanno discusso nei secoli. Vale a dire, che tipo di società vogliamo? Che tipo di relazioni fra di noi vogliamo? Qual è il nostro dovere? Che diritti vorremmo avere? Questi sono tutti argomenti che ci portano al di là del ragionamento sui nostri ristretti interessi personali. Il secondo errore che è stato fatto è che, giudicando la società nei termini di quanto le persone sono, tra virgolette, felici, qualunque cosa causi la felicità, si è già fatta una grande deviazione da una valutazione basata sulla ragione. John Stuart Mill, benché a sua volta utilitarista, vide il problema in particolare nel concetto di libertà. Nel suo saggio sulla libertà, fece notare che sopprimere la libertà di qualcuno nella sua vita personale, Mill fa l'esempio di impedirgli di professare la sua religione, può rendere i membri della società molto felici, cosicché la felicità della società può superare la sofferenza della persona che è privata della libertà. Ma non c'è paragone, disse John Stuart Mill, fra la felicità di una persona la cui vita va nella direzione che desidera e la felicità di altre persone nell'impedire ad una persona di perseguire la propria felicità. Qui sta il grave errore dell'utilitarismo. Mill notò questo, e ne dobbiamo tenere conto nella nostra teoria della giustizia. La libertà diventa molto importante. Ma dobbiamo anche considerare che a volte le vite delle persone possono andare molto male, ma loro possono godere comunque di un po' di felicità. Se sei molto povero e non hai speranza di una vita migliore, ad esempio sei un servitore domestico che lavora molto duramente, non hai nessun giorno libero e lavori 18 ore al giorno, puoi essere immensamente felice per l'arrivo di qualche giorno di vacanza, in quanto le tue aspettative sono decisamente basse. Ma è terribile dire che allora, data la sua contentezza, questa è la persona più felice del mondo perché gioisce di piccole fortune. Non dovremmo dare importanza a questa cosa. Allo stesso modo, quando le donne vivono in società molto sessiste e oppressive, o quando ci sono forti distinzioni di classe o ci sono disoccupati o persone che lavorano con salari molto bassi, queste persone possono provare grande gioia se trovano un piccolo sollievo da tutto ciò, ma non è questo ciò che dobbiamo prendere in considerazione. Il criterio dell'utilità è un criterio molto malleabile e corruttibile. Dobbiamo chiederci quali sono le cose che una persona ha ragione di desiderare se è libera, se il suo spirito non è stato abbattuto da una società oppressiva. Facendosi questa domanda, si sta perseguendo l'idea che sia la libertà l'elemento centrale a partire dal quale valutare i vantaggi che hanno gli esseri umani, anziché l'idea dell'utilità e la semplice metrica mentale di piacere e dolore. L'idea di libertà è un'idea complicata, perché in definitiva è basata sul ragionamento. Con la libertà intendiamo il fatto che possiamo ottenere ciò che desideriamo e ciò che abbiamo ragione di desiderare. Dunque, il ragionamento è centrale e la libertà di ragionare e in generale la libertà di pensiero è una parte molto importante della libertà. È per questo che le società che hanno generato i loro elevati tenori di vita in termini di reddito, ma non hanno dato alle persone la libertà di muoversi e pensare liberamente, non si può dire che siano riuscite a fare ciò che avrebbero dovuto e a generare la libertà per le persone che le compongono. Nel contesto dell'economia, l'idea che alcuni di noi hanno provato a seguire, indagandola in modo profondo, è quella di capacità. In un certo senso, è un'idea aristotelica. Aristotele si occupò di che cosa le persone sono capaci di fare, che cosa faccia andare bene le loro vite, parlò del funzionamento delle persone. Funzionare non significa solo poter comprare dei beni, ma essere ben nutriti, poter leggere e scrivere, poter parlare con altre persone, potersi muovere, poter avere una vita pubblica e partecipare alla vita pubblica. Tutte queste cose sono cose importanti. Aristotele ovviamente enfatizzò soprattutto la libertà di pensiero, perché pensava che la vita migliore fosse quella del filosofo. D'altronde era un filosofo egli stesso, ma da questo punto di partenza si può arrivare a un approccio generale. Adam Smith fece molto per sviluppare, come anche Karl Marx e John Stuart Mill, l'idea di quante diverse dimensioni ha la libertà. E dobbiamo considerare il ruolo del ragionamento e guardare a come stanno andando le nostre vite per come noi le concepiamo. Abbiamo fame? Siamo ben nutriti? Siamo vestiti in modo che ci piace? Abbiamo un buon riparo o siamo indifesi dal freddo e dalle intemperie? Oggi il grande problema è quello del riscaldamento globale. Siamo nella condizione di partecipare alla discussione pubblica. Adam Smith parlò molto della libertà delle persone di apparire in pubblico senza vergogna. Disse che, in un paese ricco, il reddito minimo di cui si ha bisogno per evitare la povertà deve essere più alto. Perché per poter apparire in pubblico senza vergogna si devono avere i vestiti e gli oggetti che hanno le altre persone più ricche. Per esempio, a New York, se non si ha un reddito abbastanza alto per poter avere un televisore, un bambino si può sentire molto svantaggiato a scuola perché gli altri possono parlare di che cosa hanno visto in televisione. Ma in Kenya questo può non essere un problema. È quello che aveva fatto notare Smith. Lui aveva usato soprattutto l'esempio dei vestiti. Io sto solo adattando il suo esempio. Cioè che in Kenya i bambini che vogliono parlare fra di loro a scuola, o le persone che vogliono comunicare con gli altri e apparire in pubblico, hanno bisogno di un reddito inferiore per farlo, rispetto alle persone a New York. Tutto ciò per spiegare perché l'esigenza di adeguarsi a queste necessità conformistiche, avere un televisore, avere vari oggetti, possa a volte intaccare la spesa, per quelle che altrimenti avremmo considerato come necessità fondamentali, come la nutrizione. Le persone spesso si stupiscono. Come può esserci così tanta malnutrizione in America? Una delle ragioni è che spesso il denaro viene utilizzato per comprare le cose che permettono alle persone di apparire in pubblico senza vergogna. Questo viene al primo posto per i bambini in età scolare e per gli adulti. Devi avere i vestiti giusti, i giusti oggetti a casa. Dunque, l'intero approccio delle capacità, in relazione con il nostro ragionare e la natura della società, a partire dalle idee di Aristotele, Smith, Mill, Marx, produce una comprensione della libertà che trovo molto ricca e che gli economisti possono di certo considerare. Quando parliamo di confronti interpersonali di benessere, non è necessario che ci limitiamo alla felicità, ma possiamo considerare le libertà effettive. Se si è in una società in cui alcune persone hanno pochissima libertà, perché sono molto povere o perché sono represse, non possono parlare liberamente, sono arrestate se lo fanno, queste persone non possono stare bene come starebbero se fossero libere, se ci fosse libertà. Penso che i temi dell'economia del benessere debbano essere sensibili alle richieste di libertà, debbano includere le richieste di libertà così come le questioni su diseguaglianze di reddito, di opportunità e tutto il resto. È molto importante, quando si parla di economia, capire che per risolvere un qualsiasi grande problema economico che richieda risorse, si deve essere propizi alla crescita economica. L'Europa è stata molto miope in proposito. Mi sembra che ci siano due problemi che l'Europa ha trascurato. Uno è che c'è bisogno di crescita economica per ripagare il debito. La crescita economica genera risorse economiche, che possono essere usate per qualsiasi cosa. Supportare i servizi pubblici, come Adam Smith metteva in rilievo nella Ricchezza delle Nazioni, ma anche ripagare il debito. Ma se non c'è crescita economica e si sta andando sempre più giù, non ci si riuscirà. Le persone lodano la Svezia per come abbia ripagato il suo debito negli anni 90. Ma quello era un periodo di crescita economica. Il debito americano scese molto durante la presidenza Clinton, ma fu grazie alla crescita economica. I giganteschi debiti di guerra sparirono in pochi anni dopo la guerra. Ora l'Europa è andata in una direzione completamente sbagliata. Una mattina, nel giugno del 2012, ricevetti due telefonate. Una da un giornalista francese, che mi diceva che nel primo trimestre la zona euro aveva avuto una crescita zero, invece che negativa. E mi chiedeva se mi sarei unito ai festeggiamenti per una crescita zero. Circa un'ora e mezzo più tardi, ricevetti una telefonata da una rete televisiva di New Delhi, NDTV, che mi diceva che c'erano notizie terribili sul tasso di crescita indiano che era sceso. E chiedeva come si dovesse affrontare la terribile situazione economica. Chiesi: qual è il tasso di crescita in India? La giornalista rispose: 6,5% l'anno. Dissi: gli europei sarebbero molto felici di poterci arrivare. Credo che l'India abbia fatto molti errori, ma su questo fatto gli indiani hanno avuto ragione. Cioè si sono preoccupati della crescita economica. Che l'India non avesse una crisi economica o una crisi dovuta al debito. Non perché l'India non abbia debito, anche se non è molto alto, ma perché le persone non hanno un punto di vista così pessimista su quello che potrà ripagare, dato che il suo tasso di crescita è così alto. E potrebbe essere più alto del 6,5%. L'intervistatrice di NDTV aveva ragione. Come possiamo far salire il tasso di crescita? Perché non il 9% che l'India ha avuto per 3 anni solo pochi anni fa? E anche recentemente, 8,5% l'anno scorso. Questo è qualcosa di cui occuparsi e l'Europa non l'ha capito, credo. Il secondo punto è che c'è bisogno di molte riforme in Europa. Credo ci sia bisogno di riforme sull'età di pensionamento, sulla durata della settimana lavorativa, su ogni tipo di diritti. Ma si deve distinguere fra riforme economiche e austerità. Il problema è che l'Europa ha provato a farle insieme, per cui molti di coloro che volevano le riforme economiche, in Italia e in Grecia, hanno scoperto di avere un pacchetto in cui c'erano sia riforme economiche che enormi tagli ai servizi pubblici, e non erano d'accordo. I servizi pubblici, come ho detto, da Adam Smith in poi, sono stati molto importanti in Europa. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'opinione dominante in Europa è quasi sempre stata che i servizi pubblici essenziali, le cure sanitarie, le reti di sicurezza sociale, eccetera, siano molto importanti. E non dovrebbero essere tagliati, non solo per ragioni keynesiane, che molti economisti come Paul Krugman hanno enfatizzato. Questa non è l'unica ragione. C'è anche che questi sono impegni molto grossi in Europa. Non si può ottenere un grande consenso dalle persone senza meritarselo. Di conseguenza molti e molti liberali che conosco erano contrari a questi pacchetti di riforme perché erano in blocco. Volevano le riforme. Ritenevano che la mancanza di responsabilità fosse un problema terribile in Grecia. L'età di pensionamento era un problema terribile. Ma le riforme in combinazione con tagli indiscriminati di tutti i servizi pubblici non avrebbe funzionato. C'era una confusione gigantesca fra la necessità di riforme e quella di austerità. In quel momento l'Europa aveva un grosso bisogno di riforme, ma non di austerità. La politica davvero illuminata sarebbe stata quella di distinguere, attuare la riforma, ma non l'austerità, e cercare di generare crescita economica. Cosa possibile se non fosse stato per l'austerità, così da eliminare la necessità dei tagli e permettere il finanziamento dei servizi pubblici anche nel corso delle ristrutturazioni. La direzione in cui si è andati non è stata questa. Questa distinzione fra austerità e riforme è importante. Ed è importante riconoscere il ruolo cruciale della crescita economica. Su entrambi questi aspetti l'Europa, a mio giudizio, ha compiuto un errore, cosa che è triste, perché il mondo aveva imparato così tanto dall'Europa, da tutti i punti di vista. Credo sia importante confrontare i successi e i fallimenti di Cina e India come due economie con alti tassi di crescita. Gli indiani continuano a lamentarsi che il loro tasso di crescita è sceso, come i cinesi, però sono ancora il numero uno e il numero due fra le grandi economie mondiali, la Cina un po' davanti all'India. Ma la grande differenza fra Cina e India non è questa. Ci sono due differenze, una a favore della Cina e una dell'India. La distinzione che va a favore della Cina è che i cinesi hanno fatto un uso molto maggiore delle risorse generate dalla crescita economica per migliorare il tenore di vita delle persone. Spendono più denaro nelle cure sanitarie pubbliche. L'India ha speso circa l'1,5%, la Cina circa il 2,5%. e nei servizi pubblici. La Cina spende circa il doppio nel settore pubblico dell'India. Su tutti i fronti legati agli standard di vita, la salute, l'educazione, l'infrastruttura sociale e fisica, incluse l'energia elettrica e l'acqua, i cinesi hanno raggiunto risultati migliori degli indiani. Miglior uso delle risorse generate dalla crescita economica, dunque. Dove credo che i cinesi siano in una posizione meno facile è nella persistenza di uno Stato basato su un solo partito. I cinesi ne enfatizzano gli aspetti democratici e non hanno del tutto torto. C'è molta più discussione pubblica in Cina oggi di quanta fosse possibile in passato. È certamente vero. Ho studiato, ad esempio, la carestia cinese che ci fu prima della riforma economica, un periodo in cui tutti i giornali evitarono accuratamente ogni informazione sulla carestia. Di conseguenza, ogni distretto pensava di avere la carestia, ma che tutti gli altri stessero andando molto bene. Anche il governo cinese ne fu ingannato, perché il governo di Pechino aveva i dati che venivano dai distretti e i distretti evitavano di far capire che stavano fallendo perché avevano la percezione che tutti gli altri andassero bene. E così tutti fornivano dati non veri. E quando il governo cinese li mise assieme, pensò di avere 100 milioni di tonnellate di riso in più di quante ce ne fossero in realtà. E dunque continuarono in quella politica insensata per 2 anni, durante i quali 30 milioni di persone morirono, la più grande carestia di cui ci si ha traccia nella storia. Ora i cinesi non sono più così, c'è molta più discussione pubblica. Eppure le persone possono avere difficoltà vere se criticano il governo. E certamente le elezioni non sono basate sulla libertà del multipartitismo, né sulla libertà di fare campagna elettorale ed essere eletti. Collegata a questa c'è la questione dei diritti umani. La Cina ha fatto molto per i diritti umani di base. Rendere le persone ben nutrite, ben vestite, nessuno affamato, accesso alle cure mediche. Non dovrebbe trovarsi in difficoltà di fronte al mondo per il suo operato sui diritti umani. Ma c'è il problema dell'intolleranza. Così accade, ad esempio, che il premio Nobel per la pace vada a qualcuno che hanno imprigionato, cosa che è molto triste. Ho molta simpatia per la Cina, perché è uno dei paesi da cui il mondo può imparare moltissimo. L'India, in particolare, può imparare moltissimo. Ma c'è questo problema che devono affrontare in qualche modo. Dall'altro lato, nel caso dell'India, questo non è mai un problema. Tutti criticano il governo. In realtà, a volte più di quanto meriti di essere criticato. Agli indiani piace la democrazia. Agli indiani piace avere una radio pubblica e una televisione pubblica libere. Ci sono più di 300 canali televisivi che in ogni momento danno notizie. Diversi punti di vista, a volte per tutto il giorno, e diversi editoriali. Alle persone questo piace, a prescindere dal fatto che venga diffuso l'operato del governo. Quindi penso che dobbiamo osservare il mondo con un occhio critico. Tutti hanno fatto qualcosa di molto buono. Dall'Europa possiamo imparare lo Stato sociale e il sistema sanitario nazionale. Dall'America, come mantenere alti livelli di occupazione e alti tassi di crescita e di innovazione. Dalla Cina, come convertire la crescita economica nello sviluppo del tenore di vita. Dall'India, come dopo 200 anni di colonialismo, ha potuto raggiungere un immediato successo con la democrazia. Ma ci sono altre cose che l'India dovrebbe imparare dalla Cina, dall'Europa e dall'America. Credo che viviamo, e ne sono felice, in un mondo in cui le virtù e la conoscenza non sono tutte concentrate in una sola parte del mondo. Abbiamo tutti qualcosa da imparare dagli altri e qualcosa da non imparare dagli altri. E dal momento che mi piace discutere, ragionare, e in particolare ritornando al Marchese di Condorcet, la ragione pubblica, sono felice di un mondo in cui c'è così tanto da imparare gli uni dagli altri, all'interno di un paese, ma anche oltre i confini, fra le nazioni.